Esattamente. Francesco Febbraro, buongiorno di nuovo.
Nuovamente.
Allora, corruzione numero due.
Beh, corruzione numero due.
Nel senso, seconda puntata di un argomento che abbiamo toccato un paio di settimane fa.
Il 7 ottobre noi abbiamo trattato l'argomento pubblica amministrazione, burocrazia, corruzione nella pubblica amministrazione, fenomeni di concussione, e ne abbiamo parlato con l'onorevole Antonio Di Pietro, che è il simbolo, diciamo, di Mani Pulite, come sapete tutti quanti, oggi parlamentare europeo, presidente dell'Italia dei Valori. Perché ritorniamo sull'argomento? Non è che noi vogliamo, diciamo, insistere su un argomento che è un po' delicato oggettivamente, ma non ci dobbiamo preoccupare di parlare di argomenti delicati, dobbiamo anzi affrontarli con molta chiarezza. Io credo che noi abbiamo un pretesto per il quale torniamo a parlare di questo, e adesso accenneremo, ma l'altra ragione per la quale torniamo a parlarne è che l'unico modo per dare fiducia ai cittadini nelle istituzioni è dimostrare che le istituzioni non solo non hanno paura di parlare della corruzione, ma sono al fianco dei cittadini contro la corruzione. Perché in passato abbiamo avuto esempi esattamente diversi, ovviamente. No, Tangentopoli non ci sarebbe stata se non ci fosse stata quella strana commistione pericolosissima di corruzione, imprenditoria, politica e burocrazia, che si sono incontrati in un periodo triste della nostra vicenda storica per favorire situazioni di potere. Noi torniamo a parlarne anche per un altro motivo, ed è quello che diciamo ci ha stimolato a tornare sull'argomento, perché noi avevamo affrontato l'argomento della corruzione facendo questo ragionamento. Io dissi, Di Pietro racconta nel suo libro che di 71 impiegati della motorizzazione di Milano ne arrestarono 65. Ora è possibile che, se quella era la situazione, improvvisamente siamo diventati tutti buoni, bravi, onesti, capaci, eccetera eccetera? Sinceramente, la legge dei grandi numeri ci darebbe torto, ci direbbe che il dubbio c'è, e quindi avevamo iniziato a discutere se questo dubbio ci fosse o meno. Ora che cosa succede? Che subito dopo, domenica mattina, su Corriere della Sera, edizione di Roma, un articolo in piena pagina dice: Roma riscopre la corruzione, 500 indagati per corruzione a Roma solamente. E sottotitolo, l'occhiello: allarme su 118 inchieste aperte, sono il doppio del 2004. E il presidente della Federlazio dice: da un paio d'anni a questa parte si ritorna a parlare di tangenti, abbiamo la sensazione, abbiamo l'impressione. E quindi in effetti eravamo stati purtroppo in qualche modo profeti. Io credo che noi, parlando adesso, poi parleremo col presidente dell'Associazione Costruttori di Romani, chi meglio di lui ci può dare il polso di questa situazione, e parleremo anche col presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, che parlerà per conto dei professionisti. Noi però dobbiamo fare un ragionamento sereno, obiettivo, ed è questo. E riprenderei proprio il ragionamento che fa Gaspare Barbiellini Amidei nel suo articolo sul Corriere della Sera, che chiama "Se si sente odor di mazzette c'è ritorno al futuro". Barbiellini Amidei dice una cosa importantissima. Dice: io non credo che sia aumentata la corruzione, credo che, siccome gli organi inquirenti stanno lavorando meglio, se ne sappia di più. Anzi, stanno diminuendo quelli che sono impuniti. Quindi un atteggiamento ottimistico. Io da un lato condivido questo atteggiamento ottimistico.
È un'ipotesi.
Condivido, peraltro, beh, sapete come si dice, sono aumentati gli stupri nel nostro paese perché se ne ha notizie. Negli anni 20-30 gli stupri erano sicuramente molti più, non se ne parlava assolutamente, questo fuori discussione, perché c'era un'omertà sull'argomento, la famiglia era organizzata in un certo modo. Non voglio affrontare
c'era anche tema, un'abitudine
non
alla
voglio affrontare il tema della famiglia, se no mi tocca parlare di ruine e di Maroni.
alla sopportazione, che la giustamente non ha più ragione di esistere.
Tieni anche conto che le donne avevano paura di ribellarsi, perché l'avrebbero spesso pagata pesantemente.
Chiaro, sì, sì.
Oggi questo, grazie a Dio, avviene molto meno, purtroppo avviene. Ritornando a questo argomento, noi ci domandiamo, da un abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, e questa è la nota dolente, lo devo dire in tutta franchezza, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di farci conoscere il loro punto di vista. Abbiamo dato due email, sia quella del mio sito info@febbraroxroma.it, sia quello di Radio Radio un giorno speciale. E però a Radio Radio non è arrivato nulla. E badate bene, ci saremmo non volevamo nulla di particolare, volevamo sapere solamente l'opinione dei nostri ascoltatori. A Radio Radio non è arrivato nulla. Al mio sito, indirizzo di posta elettronica, non è arrivato nulla. Nessuno ne parla, e questo è l'aspetto preoccupante. Perché è preoccupante? E chiudo questa premessa.
Sai, però, Francesco, in questi casi bisogna essere anche molto sicuri.
No, bisogna
si
essere
chiede,
molto sicuri.
Si chiede nei casi di corruzione la certezza proprio di quello che
no,
si
no, ma siccome
racconta.
Noi non abbiamo detto ai nostri ascoltatori andate in Procura della Repubblica e fate denunce. No, abbiamo detto, diteci se avete avuto esperienze che vi hanno insospettito.
Sì,
questo
va,
dicevamo.
Questo.
Se avete avuto l'impressione che qualche funzionario pubblico vi abbia forzatamente
maltrattato.
Poi sentiamo
maltrattato. Stefano Carina tra la gente.
Ecco, è bene sentire la gente. La cosa preoccupante è questa. Noi abbiamo avuto recentemente un gravissimo fatto di sangue in Calabria, dove ci sono intere regioni del nostro paese che in gran parte sono consegnate alla camorra, all'andrangheta, alla mafia. E tutte le volte noi pretendiamo che in quelle regioni ci si ribelli, si combatta la mafia, si combatta l'andrangheta e la camorra. Giustissimo, ma quelli sparano. Ora, se noi non abbiamo la forza e il coraggio di ribellarci alle vessazioni, figuriamoci se possiamo pretendere che ci sia la lotta alla camorra da parte dei cittadini. La lotta alla camorra deve fare lo Stato, certo, però se non c'è collaborazione da parte dei cittadini diventa dura.
Mi fa piacere che tu, Romano, dica questo, perché io la penso nella stessa maniera e lo vengo dicendo, Francesco lo sa da tanto tempo. Anzi, io quando il Presidente ha detto ribellatevi voi calabresi, parlate, per l'ennesima volta, questa è una frase ripetuta da tutti i politici che tornano all'indomani di un delitto eccellente in Calabria, io sempre detto tacete, perché questo Stato non vi aiuta. Può sembrare dranghitismo o mentalità dranghitista la mia, ma non lo è, perché sei completamente isolato, ti uccidono. All'interno dell'istituzione esiste la 'ndrangheta, la mafia e la camorra stessa, per cui se tu denunci qualcuno, due secondi dopo già lo sanno.
Allora, voglio dire, lì ci può essere,
brevi però perché dobbiamo salutare nostro ospite che siamo in ritardo.
Lì ci può essere un po' di timore della gente che lo Stato sia o meno dalla propria parte, perché non vede che lo Stato è presente in maniera massiccia sul controllo del territorio, no? Quindi, ma nel caso della pubblica amministrazione, di quest'altro argomento del quale fortunatamente non ci sono i morti di mezzo, diciamo, non c'è questo rischio.
Quel pericolo.
Qualche professionista teme di lavorare meno, qualche imprenditore teme di lavorare meno, ma non c'è un rischio personale né delle proprie famiglie.
Allora, fermi tutti. Dottor Silvano Susi, presidente dell'ACER, l'Associazione dei Costruttori Edili Romani, lo salutiamo, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Eccoci qua. Allora, entriamo
Presidente,
in argomento.
Presidente Francesco. Carissimo, buongiorno, sono Febbraro, ciao.
Buongiorno a te.
Allora, la domanda che noi ci facciamo, dopo aver letto questa intervista del Presidente della Federlazio, che peraltro è anche il Presidente dell'Azienda Municipalizzata Ambiente, ti chiediamo qual è il punto di vista degli imprenditori, ovvero sia questa recrudescenza di tentativi di concussione, di forzature, di una burocrazia nemica dell'imprenditoria o nemica dei cittadini, tu sei anche un cittadino oltre ad essere presidente degli imprenditori romani, e è una circostanza reale che ci sia un ritorno? La seconda domanda che vorrei tu mi dessi un punto di vista degli imprenditori è, ma per combattere la burocrazia e i tentativi di concussione o di corruzione è sufficiente semplificare le regole o bisogna fare qualcos'altro?
Ma guarda, innanzitutto è difficile generalizzare, nel senso che tu, ecco, appunto, se parliamo di burocrazia, e chi più di te la conosce, intendo dire,
certo,
sappiamo benissimo, io l'esperienza che ho avuto ad esempio con tanti tuoi colleghi negli ultimi anni è stata, devo dire, lo dico con grande serenità e semplicità, è stata un'esperienza positiva, nel senso che il vecchio dirigente pubblico che in realtà sente di avere un potere sta man mano cambiando, come credo che stia cambiando dall'altra parte, non l'imprenditore che era il vecchio padrone delle ferriere, insomma, credo che da questo punto di vista si stia facendo tantissimi passi avanti, quindi ho visto molti funzionari e dirigenti lavorare con grande precisione e con grande serenità facendo semplicemente il proprio mestiere, insomma, quindi non condizionando assolutamente il lavoro dell'imprenditore, così come l'imprenditore ha cercato di lavorare, credo, negli ultimi tempi a fianco all'amministrazione in generale ed in particolare ovviamente ai funzionari. Certo, il discorso della corruzione, come tutti i discorsi dell'imprenditoria, possono virare al peggio in qualsiasi momento. Faccio un altro parallelismo, il discorso, voi avete parlato di morti, per me quando si parla di morti ovviamente parliamo anche di sicurezza sul lavoro,
certo.
Quindi è evidente che lo sforzo che deve fare dal punto di vista mio personale l'associazione è quella di guidare sempre più la direzione verso la direzione giusta, quindi ad esempio per quanto riguarda l'aspetto imprenditoriale e della nostra associazione, il mondo più generale, tu hai fatto riferimento all'amico Tabacchiera che è presidente, diciamo, sì, di Federlazio, che a livello nazionale fa riferimento alla Confati, la nostra associazione, come tutti sanno, è parte del mondo, se mi posso permettere di dirlo, più grande della rappresentanza imprenditoriale, che è il mondo di Confindustria. Confindustria fin dal giorno dopo, diciamo, di Tangentopoli si dotò di un codice codice etico che più recentemente si è dotata anche l'ANCE, quindi la nostra associazione di categoria nazionale all'interno di Confindustria. In questo codice etico naturalmente non si parla soltanto del fenomeno della corruzione, ma si parla di eticità in senso più ampio, quindi nei confronti dei dipendenti, nei confronti dei fornitori, nei confronti dei clienti, nei confronti degli azionisti, quindi diciamo un comportamento della metodologia giusta. Per cui questa è la mia considerazione di carattere generale. Bisogna naturalmente vigilare ogni giorno, quindi evitare che questi fenomeni distorsivi di qualsiasi tipo possano condizionare le nostre azioni.
Scusami se ti interrompo un attimo, Presidente. Il nostro amico Tabacchiera dice che lui, questa sua impressione si basa sul fatto che alcuni associati si lamentano nel corso di riunioni informali, facendo intendere che ci sia da parte degli addetti ai pubblici uffici un atteggiamento strano, mettiamola così. Avviene anche nell'ambito perché lui poi fa riferimento soprattutto all'imprenditoria, quella degli appalti,
Guarda, io
ti risulta, ecco, questo.
Io penso che, sai, in città come tu sei si parla anche tanto. Io preferisco parlare sui fatti. Personalmente io non ho avuto informazioni precise relative a fenomeni di questo tipo, perché altrimenti penso che tu, hai detto, sei un cittadino prima che un imprenditore. Sì. Io da cittadino intendo dire informerei le autorità competenti, insomma, e da rappresentante degli imprenditori ovviamente sarei accanto a qualunque impresa che dovesse segnalare fattispecie di questo tipo. Quindi diventa un po' difficile anche qui generalizzare, bisogna parlare eventualmente di fatti concreti e supportare. Fortunatamente non siamo nelle condizioni che sentivo nei minuti precedenti di amici della parte meridionale del nostro paese, in cui effettivamente sono difficoltà ben più serie, però diciamo anche nel nostro caso dobbiamo supportare i nostri imprenditori.
Certo, certamente, e bisogna anche esprimersi dando delle notizie un po' più corpose, insomma, per far capire meglio.
Esatto,
però è anche vero che non sempre si possono dare, perché non sempre si sanno. Può essere semplicemente quell'aria, quell'atmosfera, quello spirito ambiguo che uno percepisce, ma poi non sa indirizzarlo verso una persona in particolare.
Siamo partiti da un dato negativo: 500 indagati a Roma, dice il giornale, per corruzione. Però stiamo arrivando, devo dire con mio grande piacere, a un dato positivo, perché ci accorgiamo che in realtà, oltre a questi comportamenti che la magistratura sta perseguendo giustamente nel modo che ritiene, abbiamo anche un comportamento però virtuoso dell'amministrazione, perché stiamo ascoltando il presidente degli imprenditori romani edili, e che il settore sotto la lente di ingrandimento di questa indagine, diciamo, non tanto gli imprenditori quanto la corruzione della pubblica amministrazione. E devo dire che il presidente degli imprenditori romani ci sta dando un quadro diverso. Io voglio fare questa domanda al presidente, poi lo saluteremo, perché sappiamo che deve andare a un importante convegno sui giovani imprenditori, e quindi lo vorremmo lasciare libero, lo ringraziamo della sua disponibilità. Soprattutto vorrei fare questa domanda: noi abbiamo, se il presidente lo ricorda, ma credo lo ricorderà sicuramente, con l'amministrazione comunale, con gli uffici, facemmo un patto alcuni anni fa. Gli uffici si impegnarono e l'amministrazione si impegnò a garantire certezza del diritto. L'imprenditoria si impegnò a non chiedere ciò che non era possibile, e quindi in qualche modo a cambiare rispetto all'esperienza del passato. Silvano Susi ci ha detto poco fa che in effetti questo è avvenuto, e io devo dire che ho registrato questo nei rapporti con le imprese. Chiedo io a Silvano Susi: ma noi questa certezza del diritto siamo riusciti a garantirvela? Vi sentite garantiti nella certezza del diritto? Prima domanda. Seconda domanda, velocissima, Presidente: questa certezza del diritto crea difficoltà a chi il diritto non l'ha mai digerito particolarmente volentieri tra gli imprenditori, perché ci sono anche questi?
Allora, sul primo aspetto io direi che c'è maggior certezza di diritto, se posso aggiungere dovremmo puntare anche a una maggior certezza dei tempi,
sì.
Nel senso che diciamo le regole sono sempre più chiare, i cittadini sanno che è stato ad esempio adottato il nuovo piano regolatore, che evidentemente è la carta costituzionale del territorio, però ecco, anche qui faccio subito un esempio sul piano regolatore: il piano è adottato ma non ancora approvato, quindi fino a che non abbiamo l'ultimo passaggio in realtà non
adottato a marzo 2003, lo precisiamo per ricordare i tempi, appunto.
Esatto, e ci sono, come tu sai, moltissime osservazioni. L'assessore Morassutto dice che sono 7.000, quindi è ovvio che preparare le controdeduzioni non è un lavoro facile, però è anche importante che queste controdeduzioni siano completate insieme anche allo step di carattere regionale, nel senso che il controllo del piano, come gli ha detto il settore sanno, ma i cittadini forse evidentemente beati loro non lo devono sapere, e ha necessità anche di un'ulteriore approvazione regionale, quindi diciamo i tempi sono un elemento di carattere carattere importante. Da un punto di vista diciamo più generale, io credo che una delle, il lavoro che sto svolgendo in questi 4 anni come presidente dell'associazione, devo dire, è un lavoro enorme, non me lo sarei mai immaginato, però una delle soddisfazioni che ho avuto è che i responsabili, i vertici anche delle amministrazioni, mi riferisco nel caso nostro evidentemente al sindaco di Roma, non perde occasione per dire che il rapporto tra la città e l'amministrazione ed una categoria che nel passato evidentemente ha potuto dare adito a tipi di rapporti non pienamente corretti, oggi evidentemente è informata a principi di trasparenza e di mutua reciproca collaborazione. Sul discorso se le persone che non seguono le leggi si trovano male, pazienza, peggio per loro, si abituino.
Assolutamente d'accordo, Presidente. Se ne facciano una ragione, il paese cambia.
Esattamente, molto semplice il principio. Io vi ringrazio, ecco, devo purtroppo salutare.
Sì, Presidente, buon lavoro. Siamo noi che ringraziamo.
C'è un convegno molto importante, appunto, che si chiama proprio Più Mercato nei Mercati, quindi il discorso, ecco, di avere una massima trasparenza all'interno del, diciamo, dei nostri mercati per far sì, ecco, che fenomeni distorsivi evidentemente vengano eliminati. Quindi i giovani imprenditori anche stanno andando nella direzione giusta.
Spazio ai giovani onesti, seri e imprenditori veri.
Speriamo, per questo li aiutiamo a crescere.
Con i nostri migliori auguri, Presidente.
Altrettanto a voi, buona giornata.
Buongiorno. E allora, lo abbiamo presentato, lo salutiamo, Amedeo Schiattarella, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma. Architetto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Non le sfugge l'argomento e anche il, adesso una domanda che le arriverà sicuramente da,
sì,
con
Amedeo,
da
ciao,
Febraro.
Sono Febraro.
Ciao.
No, con Amedeo ne abbiamo parlato. Innanzitutto devo dire una cosa, una comunicazione di servizio, lasciatemela dire. In questi giorni si sta svolgendo una battaglia elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti. C'è una lista che fa capo a Amedeo Schiattarella, c'è un'altra lista che fa capo a un altro collega, che è Silvio Riccobelli. Io chiedo agli architetti che sono in ascolto di ricordarsi che c'è da andare a votare, punto, finisco qui. Dopodiché passo alla domanda che voglio fare ad Amedeo. No, perché sai, gli architetti noi ci lamentiamo sempre, però non siamo mai una categoria unita come dovremmo, e devo dire, in questi anni io sono stato consigliere dell'ordine, questo lo posso dire con tranquillità, quindi abbiamo fatto in passato battaglie che non siamo riusciti a vincere. Negli ultimi anni l'Ordine degli Architetti è riuscito a vincere battaglie che io non sono riuscito a vincere con i miei.
Che tipo di battaglie? Beh, ad esempio
avere la Casa dell'Architettura, una sede nella quale si dibatte, si discute di architettura, si fanno convegni, mostre, si
ce l'avete adesso questa
sì, la Casa dell'Architettura è all'Acquario Romano, a Piazza Manfredo Fanti, è una splendida sede. Costa all'organizzazione degli architetti mantenerla e gestirla, dico bene, Presidente?
Beh,
però
diciamo,
è un servizio per la città.
Ci costa in termini di affitto molto meno di quanto pagavamo prima.
Certo, no, con in termini di organizzazione.
Cerchiamo di essere all'altezza di un problema come quella di dover, come dire, celebrare la nostra cultura, e quindi dobbiamo investire.
Sì, grazie alla disponibilità del Sindaco di Roma, devo dire, abbiamo ottenuto questa sede, ne siamo orgogliosi, credo ne sia orgogliosa anche la città perché si svolgono convegni importanti. Detto questo, Presidente, la domanda che ti faccio è diretta. I professionisti romani, gli architetti, ma tu sei in contatto con tutte le altre organizzazioni dei professionisti romani, ingegneri, geometri, periti, eccetera. I professionisti romani sentono se c'è certezza del diritto o no? Hanno un rapporto con la pubblica amministrazione che li spinge a voler essere corruttori, li spinge a cercare vie traverse, o si sentono sufficientemente garantiti? Perché questi 500 indagati per corruzione, io un'ultima battuta, ho fatto questo conto, ho detto: se ci sono 500 indagati per corruzione a Roma, ma vuoi che qualcuno non sia del mio ufficio? Ecco, no, per onestà uno se lo deve domandare, no? Ecco, la legge dei grandi numeri, no? È uno degli uffici più importanti, più grandi, numerosi. Mi sono domandato, a me non risulta ovviamente, quindi per ora sono contento e spero che non risulti mai. Però, devo dire, se dovesse risultare sarò io il primo a intervenire perché siano puniti i responsabili di questi tentativi. Ma chiedo al rappresentante degli architetti romani, al nostro presidente.
Credo una cosa, naturalmente ci dobbiamo riferire un po' in generale e poi in particolare. In generale la sensazione che, diciamo ancora, meccanismi di certezza esistono, mi sembra che se no non ci siano completamente. Negli uffici del nono dipartimento devo dire che è cambiato molto. È cambiato molto, tendiamo a migliorare la situazione di molto. Diciamo, ci sono ancora, come diceva Silvano Susi, problemi di tempi che sono naturalmente un problemi legati però essenzialmente a tempi, diciamo ai tempi necessari, perché credo che ci sia un problema di personale, di quantità di personale e di dotazioni che sono, io ho potuto constatare, piuttosto, diciamo, in difficoltà. Io credo che i vostri impiegati debbano fare 500 cose anziché una, e quindi debbono sovrapporre diciamo tutte le attività una sull'altra, ma mi sembra che nei vostri uffici sicuramente questo avviene sempre meno. D'altre parti mi sembra che ancora ci sono grosse difficoltà, ci sono ancora troppe sacche ancora di incertezza del diritto per poter avere la certezza che non si possano avere le tentazioni di accorciare e trovare delle scorciatoie.
Quando tu parli di certezza del diritto, ti riferisci a regole, procedure o a norme chiare per tutti? Cosa intendi quando dici certezza? Perché, scusami, mi permetto di supporre che io sono il garante della certezza del diritto di questo ufficio, quindi spero di riuscirci, però forse ci sono anche altri aspetti, non lo so.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io credo una cosa, mi ricordo una frase che una volta dicesti proprio tu qualche tempo fa, e cioè che di fronte a una DIA oggi le responsabilità che si assume il professionista sono talmente alte che probabilmente una persona con un forte senso di responsabilità dovrebbe metterci 4 mesi a prepararla, perché esistono ancora alcune interpretazioni possibili che lasciano molti margini di dubbi. Dobbiamo lavorare molto ancora in questa direzione. Comunque certamente ti ripeto, io credo che abbiamo preso una strada giusta, cioè quella della responsabilizzazione del professionista che diventa certificatore. Dobbiamo fare in modo che questa certificazione poi, una volta fatta, possa essere sottoposta da una parte a controlli rigorosi e dall'altra invece che venga rispettata dagli organi della pubblica.
Allora rimanga lì, Presidente, un secondo, torniamo tra un attimo a parlare con lei, ma ascolti, è chiaro, andiamo tra la gente con Stefano Carina. Stefano, buongiorno.
Buongiorno Francesco, buongiorno a te e chiaramente anche ai nostri ospiti, al dottor Sebraro. Io volevo prendere anche una provocazione da parte del dottor Sebraro, quando questa mattina ha detto si parla sempre di corruzione, ma nel momento poi in cui si chiede proprio la denuncia di questa corruzione, ad esempio noi avevamo dato 2 indirizzi email e non è arrivata nemmeno un messaggio. E se vi ricordate bene, anche la scorsa volta, quando abbiamo chiesto alla gente appunto di darci un po' una sorta di panorama per quanto riguarda per quanto riguarda le denunce, anche in quel caso si parlava di corruzione in generale. Poi si chiedeva, ma a lei è mai capitato? E la risposta era sempre negativa. Io non so se questa mattina continuerà questo trend, però chiediamolo un attimo alla gente.
Dai, proviamoci, dai.
Sì. Io ad esempio volevo disturbare un attimo questo ragazzo, se era possibile. Ciao, buongiorno, siamo in diretta su Radio Radio. Buongiorno.
Ciao.
Senti, stiamo chiedendo, secondo te esiste ancora la corruzione nel nostro paese?
La corruzione nel nostro paese?
Sì.
La corruzione esiste un po' ovunque nel nostro paese, comunque c'è ancora nel nostro paese, poi dipende che livello di corruzione intendiamo.
Ad esempio, a te è mai capitato di una richiesta magari di soldi, di denaro per agevolare una pratica, per una concessione?
No, personalmente mai, però so esperienze personali di miei amici, persone che conosco che mi hanno raccontato cose del genere.
A che livello?
Per le attività anche, comunque per avere anche delle agevolazioni su delle pratiche importanti, notarili, eccetera.
I tuoi amici come si sono comportati? Hanno denunciato il fatto?
Non tutti, alcuni l'hanno fatto, sì, però non hanno avuto grandi eco o grandi risposte.
Stefano?
Come reagiresti?
Non lo so, mi ci devo trovare, penso che mi arrabbierei parecchio, sì.
Mi arrabbieresti, ma denunceresti il fatto?
Sì, credo di sì.
Perché molte volte si parla anche per sentito dire, no? Ah sì, la corruzione esiste. Poi alla fine quando capita a noi, magari, quando capita anche di vedere che cosa accade nella nostra vita di tutti i giorni, non abbiamo un esempio, no?
No, più che altro tendiamo ad adeguarci a volte, no? Comincia a dire funziona così e quindi così andiamo anche noi. Non è così, non deve essere così.
Ho capito, grazie mille, buona giornata.
Stefano?
Sì, Fran.
Ecco, potevi chiedere, lo puoi fare magari al prossimo, ma da parte di chi? Chi l'ha fatto? Chi è che si è reso protagonista di questa richiesta? Tentativo di corruzione,
guarda,
un impiegato, un funzionario, un dirigente, della polizia municipale, ecco chi l'ha fatto?
Lo disturbo ancora un secondo, mi stavano chiedendo da studio, ma chi è che ha cercato di corrompere, un funzionario, un dirigente, un impiegato?
No, personalmente non lo so, ho avuto modo parlando così in generale, ci sono stati casi anche di questo tipo, poi...
Ma ti è venuta ad esempio la curiosità di chiedere, ma che è stato un vigile, un impiegato, un funzionario?
Ma nel discorso sicuramente sì, adesso personalmente non mi ricordo, ma comunque
ricordi,
sì, erano comunque pratiche notarili, cose del genere, quindi si parla di avvocatura, si parla che poi sono i funzionari che fanno così, che poi magari gli altri neanche si comportano in questo modo.
Ho capito, grazie mille, buona giornata. Ecco, un attimo... Buongiorno, scusi, la posso disturbare un secondo? Salve, la posso disturbare un secondo, salve, siamo in diretta su Radio Radio, buongiorno. Una cosa veloce, una domanda. No, il signore si è vergognato, allora vediamo un attimo se posso disturbare questo signore un attimo. Buongiorno, salve, siamo in diretta su Radio Radio. posso chiedere una cosa veloce? Stiamo parlando di corruzione. Secondo lei esiste ancora la corruzione nel nostro paese?
Può darsi di sì, non lo so.
Può darsi di sì.
Lo vado a chiedere ai politici.
Ai politici, perché secondo lei si esplica la corruzione solamente a livelli alti?
Alti, bassi, però i grossi interessi stanno là.
Okay. A lei è mai capitato di ricevere, magari qualcuno le abbia chiesto dei soldi in cambio, magari di un'autorizzazione?
A me no.
A lei no, eh?
Personalmente no.
Qualcuno che lei conosce magari?
No.
Ma non si parla anche troppo per sentito dire, perché ha detto ah sì, la corruzione probabilmente esiste,
quella che leggiamo sui giornali, quello che vediamo, quello che hanno fatto,
quello che hanno fatto,
quello che hanno fatto, questo possiamo dire, immaginiamo.
Ho capito.
Le prove non ce le abbiamo.
Le prove non le abbiamo neanche nella vita di tutti i giorni.
No, vabbè, io la vita che faccio io non lo so, io esco la mattina, torno la sera, sto tutto il giorno in ufficio, non so che succede nemmeno a quello che sta a fianco a me. Guarda,
l'ultima, e la lascia, è stato molto gentile, volevo chiederle, qualora le capitasse un fatto del genere, lei come reagirebbe? Lo denuncierebbe?
Certo, sì. Lo denuncierei, anche perché non lo accetterei, è ovvio.
Okay. Grazie mille, buona
grazie
giornata.
Stefano, ultimi minuti, come si direbbe, e in effetti sono questi, quindi ce li spendiamo bene con il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, Amedeo Schiattarella, l'architetto Amedeo Schiattarella. Buongiorno ancora al presidente, a Stefano Carina che è tra la gente, faremo un altro collegamento con lui. Stiamo parlando di corruzione e di episodi, insomma, della denuncia della corruzione. Francesco Febbraro.
Sì, ritornerei sul dato di partenza per fare una piccola riflessione, però, che serve a tutti noi, e poi sentiamo un attimo cosa pensa il presidente degli architetti. 500 indagini, si dice. Mi domando quante saranno le condanne di queste 500 indagini, perché 500 sembra un numero enorme per una città come Roma, e sicuramente lo è. Poi bisogna vedere quante di queste indagini si tramuteranno in processi o in condanne, tenendo conto che a Roma ci sono ministeri, assessorati, la regione, gli enti di tutela parchi, l'azienda sanitaria locale, i vigili del fuoco, i vigili urbani, i controlli di sicurezza, l'ISPESL, e chi più ne ha più ne metta. Quindi diciamo, Roma è la città degli uffici, della burocrazia, può essere che ci siano fenomeni di mele marce, perché come dice Gaspare Barbellini Amidei nel suo articolo su Corriere della Sera, c'è gente che, vista la situazione del nostro paese, è disposta a vendersi l'anima per un tenore alto di vita, per assicurarsi un tenore alto di vita. Lui ne fa una questione di moralità generale, non solo di moralità da un punto di vista penale e professionale. La domanda che io faccio al presidente dell'Ordine degli Architetti: i professionisti, che naturalmente devono difendere in tutti i modi il lavoro scarso che purtroppo viene distribuito, quando hanno rapporti con gli uffici e si trovano di fronte a delle vessazioni, hanno di solito due comportamenti. Io vorrei sentire dal presidente degli architetti qual è il comportamento che lui risulta di più. Da un lato, come si dice a Roma, abbozzano, nel senso dice l'ufficio vuole così, attacchiamo l'asino dove vuole il padrone purché si riesca a venirne a capo in tempi rapidi. Dall'altro lato cercano invece rapporti un po' privilegiati, che non si possono definire corruzione, anche se somigliano molto alla corruzione, che sono i rapporti professionali, le cosiddette collaborazioni professionali. Presidente, cosa ti risulta che avvenga il più delle volte?
In realtà non esiste una sola soluzione, probabilmente sono vere tutte e due e tendono un pochino. Il professionista deve a un certo punto dare risposta al proprio cliente, non può far attendere tempi infiniti, ha difficoltà, spesso dipendenti da tante ragioni che non sono soltanto, diciamo, di carattere, diciamo, degli uffici, ma dipende anche appunto da interpretazioni possibili del testo di legge, che certe volte rimane oscuro nonostante tutti i tentativi di chiarirli. Quindi a un certo punto trova le soluzioni, deve trovare una soluzione, deve farlo, e quindi da una parte abbozza cercando di facilitare il percorso e dall'altra parte cerca eventualmente di creare dei rapporti, diciamo, di tipo privilegiato. Credo che queste siano tutte e due strade possibili.
Sai, presidente, io ti voglio fare una confidenza. Un amico che ogni tanto mi prende in giro e mi dice, è un professionista che tu conosci, ogni tanto mi prende in giro e mi dice: senti, quando andrai in pensione ti racconterò un po' di cose sul tuo ufficio. Io gli dico: ma perché non me le racconti subito queste cose? Anzi, perché non le racconti alla magistratura? E lui mi dice: perché questo significherebbe non lavorare più a Roma. Tu pensi che sarebbe così?
Guarda, io ti dico la verità, credo che qualche cosa esiste, ma credo sempre meno. Questa è la verità. Io frequento gli uffici da molti anni, gli uffici, da prima che tu fossi là, e mi ricordo tempi veramente bui. Oggi questo clima è molto meno diciamo evidente, quindi è del tutto chiaro che qualche cosa è stato fatto, e anzi in generale devo dire che tenderei a non sospettare in linea di massima. Probabilmente qualche cosa
ti ringrazio a nome di tutti noi.
qualcosa esiste ancora, ma questo dipende però da tante cose. Io credo che nella anche la pubblica amministrazione deve essere messa in condizione di poter lavorare. Mancano investimenti. Allora, voi non avete dotazioni. Oggi per avere delle copie di materiale storico ci vuole moltissimo tempo, ma mi risulta che le fotocopiatrici sono arrivate, oppure il materiale, gli scanner sono arrivati recentemente.
Nel bilancio dell'amministrazione comune purtroppo è quello che è, il governo non trasferisce soldi.
Sono allucinanti per certe cose. Allora, in questo senso il privato, il professionista che si rivolge a certi uffici deve cercare necessariamente di rendere questi tempi compatibili con la possibilità di farle queste cose, perché in certi casi quando ci sono risorse private a disposizione non è che si può aspettare all'infinito, che altrimenti quei soldi poi non valgono più.
Scusami, quando il professionista si sente rispondere un no, questa cosa mi sembra non sia possibile, si accontenta, si riprende le sue cose e se ne torna a casa, o comincia a cercare sterrate?
Cerca alternative non
e
può
fa bene secondo te?
Ma guarda, io ti credo che sinceramente,
cioè, ineluttabile, intendo dire, eh? Non che faccia bene, dico, ma ineluttabile secondo te?
Oggi diciamo forse ineluttabile perché è una forma di autotutela, di difesa. Diciamo il professionista è in gravissime difficoltà, tu lo sai benissimo perché li conosci molto bene. Oggi la professione nel nostro settore è scarsa e soprattutto è poco retribuita. E per questo siamo tra virgolette ricattati dalla situazione, dalla contingenza economica. Non esistono molte alternative, per cui dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco.
Resti presidente un attimo, Mimmo Politano, poi andiamo da Stefano Carina.
Sono certo che la concussione e la corruzione esistano ancora, se non sono denunciate, secondo me, primo, perché i metodi per evitare di essere scoperti si sono affinati, secondo, perché la gente preferisce tacere per quieto vivere, perché è anche consapevole che nulla cambierà e che rischia molto. Terzo, perché il numero di corrotti, corruttori e concussi, concussori è troppo elevati e nessuno ha interesse a denunciare. Quarto, perché la lentezza burocratica quotidiana diverrebbe immobilismo istituzionale con conseguenze gravi per l'economia. Però vorrei porre una domanda importante all'architetto, al presidente. Ieri sera Celentano, attraverso parole di immagini, credo che abbia dato un colpo micidiale all'architettura italiana e mondiale. Io che li ritengo tra i migliori del mondo agli italiani, sono rimasto amareggiato completamente. Lei cosa fa o cosa fanno gli architetti per riuscire a mediare tra le esigenze dei costruttori e la vita umana? Ma guarda, e la loro grande professionalità.
Certo, io credo che però, attenzione, qui si commette un gravissimo errore culturale. Si confonde l'immobiliare con l'architettura e questo è uno dei difetti principali che abbiamo in questo paese, che ancora ha leggi che considerano l'architettura un fatto puramente economico. Noi non siamo al servizio di questa, di questi interessi.
Ma io mi riferisco alla bellezza, proprio all'aspetto.
Appunto, noi siamo portatori, ecco, di valori aggiunti, cioè noi siamo i portatori della riqualificazione e non della distruzione. L'architettura è un fattore di miglioramento della società e dell'ambiente in cui viviamo, non è un elemento di deterioramento.
Io sono completamente d'accordo, in effetti perciò le ho detto, tra le esigenze del costruttore è la vita umana, il che presuppone che...
Scusa, devo interrompere, il Presidente ha detto due cose importanti, ne aggiungo altre due. Lì c'erano molta speculazione e tanto abusivismo, non dimentichiamolo mai, e con gli architetti ha molto poco a che spartire.
Andiamo da Stefano Carina ancora, Stefano.
Eccoci Francesco, io voglio sentire appunto se continueremo in questo trend positivo, perché penso sia un trend positivo. L'altra volta, questa volta abbiamo sentito più di una decina, una quindicina di persone e nessuno ha mai ricevuto una proposta, cioè praticamente qualcuno che abbia chiesto dei soldi in cambio di un'autorizzazione o di un'agevolazione. Vediamo appunto se si può continuare su questo trend positivo. Io volevo disturbare un attimo questo signore, buongiorno, salve, siamo in diretta su Radio Radio. Senta, una cosa velocissima, stiamo parlando di corruzione. Io volevo sapere se a lei è mai capitato di ricevere una proposta, magari un ammiccamento in cambio di soldi, posso agevolarla per quanto riguarda una concessione, una pratica, un'autorizzazione o qualcos'altro?
No, direttamente no, non mi è mai capitato.
Direttamente no? Che cosa vuol dire? Indirettamente sì?
No, dicevo per me no, per altre persone no, non saprei dire.
Per altre persone che lei conosce?
No, neanche, non ho mai avuto a che fare con questi episodi.
Senta, ma in Italia secondo lei a che livello è la corruzione?
Mi pare ancora a livello piuttosto preoccupante.
Posso dirle come fa a dirlo? Cioè, posso chiederle come fa a dirlo?
Soltanto perché cerco di mantenermi un po' informato.
Un po' informato, quindi secondo lei è solamente a livelli alti, a livelli della politica o a livelli di tutti i giorni?
Anche a livelli più bassi.
Livelli più bassi dell'amministrazione? Ma se lei capitasse una cosa,
non ho mai avuto, ripeto, non ho mai avuto testimonianze.
Perché non c'è rischio molte volte anche di parlare per sentito dire?
Sì, questo magari sì. Però questo sentito dire è più forte del sentito dire che non succede niente.
L'ultima e la lascio. Lei come reagirebbe qualora qualcuno le proponesse una sorta di scambio?
Credo che rifiuterei.
Ma denuncerebbe il fatto?
Non saprei dire.
Perché c'è questo dubbio di rinunciare, forse è un timore.
Non ho mai trovato niente.
Ho capito, grazie mille, buona giornata. Un attimo ancora, ragazzi, vediamo.
Sì, poi chiudiamo, Stefano.
Sì.
Eh?
Vediamo se posso disturbare questa signora, perché questa mattina non abbiamo ascoltato pareri di donne. Buongiorno signora, salve, siamo in diretta su Radio Radio. Senta, stiamo parlando di corruzione. Ah, lei già sorride, perché le è capitato mai qualche cosa?
Figurati.
Io non posso rispondere di questo.
Non può rispondere di questo, ma no. Perché qualcuno le ha mai proposto
dei... La corruzione è una cosa molto vasta.
Molto vasta a che livelli anche?
E a tutti i livelli. Si corrompe tutti per qualsiasi cosa e nessuno.
Allora, posso farle una domanda diretta e scusi anche l'impertinenza, però le è mai capitato che qualcuno le abbia offerto dei soldi magari in cambio di un'agevolazione di una pratica, di una...
No, io non frequento nessun... sono un autonoma, quindi non frequento...
Ho capito. E allora come fa a dire che la corruzione esiste a tutti?
Perché?
Mi fa un esempio, mi faccio un esempio.
Perché lo sento ogni momento.
Lo sento
ogni momento. Vivo in pubblico e quindi sento i commenti, tutto qua.
Ma non è forse dei commenti anche per sentito dire? Cioè lei mi dice, ah, la corruzione sorrideva, come per dire sicuramente è nella vita quotidiana.
Lei, no, è chiaro che se io le offro un qualcosa che a lei fa comodo, è probabile che per ottenere un'altra cosa uno l'accetta.
Quindi a lei è capitato?
Beh, in un certo senso capita nel lavoro, dipende quello che uno vuole fare.
E lei come ha reagito?
Non mi andava bene, so.
Non le andava
però
bene.
Non so se conviene, perché tutto sommato c'è chi vive meglio.
Ma lei ha denunciato questo fatto?
No.
Perché?
Perché è un comportamento... del tutto naturale nell'individuo.
Cioè, secondo lei la corruzione è, no, una, è un aspetto naturale dell'uomo?
È un aspetto naturale per
è una cosa insita all'uomo.
Ma non è insita, è che abbiamo necessità di essere, come dire, privilegiati.
Ma non è una giustificazione questa che diamo?
No, non è una giustificazione, è proprio l'indole, la persona che... ha necessità di questo.
Non è possibile fare diversamente. Grazie Stefano, grazie tanto a Stefano Carina. Noi chiudiamo qui. A Francesco Febraro, complimenti veramente anche per il modo molto rilassato, perché chiaramente sicuro di sé, di cui parla, di questioni che anche se uno è sicuro di sé è meglio non parlarne di solito, no?
No, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere sempre
complimenti veramente
parlarne.
Francesco,
anzi,
mi auguro che tutti i dirigenti anche dell'amministrazione comunale siano come te.
Se mi consenti, io voglio solamente pregare
proprio brevissimo, siamo in ritardo già.
Gli ascoltatori di dirci il loro punto di vista, se vogliono, collegandosi al mio blog, quello che, del quale parliamo spesso, che è sul sito www.febraroperroma, ma è scritto febraroxroma.it.
Febraroxroma.it.
Per dirci il loro parere. Io vorrei concludere solo con una battuta e credo che il presidente dell'ordine, che ringraziamo per essere stato con noi tutto questo tempo, condivida. Non si deve pagare per avere rispettato un proprio diritto.